quello che stiamo vedendo insieme è l'esortarci biblicamente. Stiamo vedendo principi generali, abbiamo iniziato domenica scorsa, e questo riguarda molto, molto, possiamo dire, un aspetto molto, molto importante per noi, perché la nostra santificazione, sappiamo, accade attraverso il ministero dello Spirito Santo nei nostri cuori, attraverso la parola di Dio, possiamo dire compresa correttamente, ma non solo, accade anche attraverso il ministero degli uni gli altri. E noi siamo chiamati a esortarci, stiamo approfondendo e definendo sempre di più cosa significa l'esortarci, ma non solo, stiamo anche vedendo come farlo, perché questo è qualcosa che tante volte noi sappiamo ciò che dovremmo fare, ma tante volte lo facciamo e a volte non vediamo i risultati. I risultati possono essere per due cose, possiamo dire. Una, perché la persona che è davanti a noi sta resistendo a quella situazione. O due, può darsi di che noi non stiamo approcciandoci in un modo corretto affinché sia efficace la nostra esortazione. E ieri, mentre stavamo tornando dall'Etna, qualcosa che sicuramente vi avrà successo a voi, andando per una strada, stavamo cercando l'autostrada dall'Etna scendendo e non trovavamo questi cartelli. E quindi il nostro navigatore ci indirizzava verso una direzione, ma poi ci rendevamo conto che era la direzione sbagliata. Finché ritornavamo e vedevamo il cartello giusto che ci riportava nuovamente verso la strada. Però è stato così due o tre volte. Abbiamo cercato di capire dove è il cartello e non lo trovavamo. E perché dico questo? Perché tante volte noi abbiamo bisogno di chiare indicazioni per camminare secondo il Signore. Capire cosa dice e sapere come agire in determinati momenti è cruciale. È cruciale per poter arrivare a destinazione, possiamo dire. Per arrivare a quell'obiettivo che abbiamo. In questo caso, pensando all'esortarci, lo abbiamo detto, degli obiettivi molto chiari per noi, e che noi ci esortiamo per che cosa? Per la gloria di Dio. Questo è quello che noi ricerchiamo. Non ci esortiamo anche per quale motivo? Per il bene della Chiesa. La Chiesa è colonna e sostegno della verità e i membri devono crescere per, possiamo dire, mantenere quella verità stabile. E non solo, noi facciamo anche questo per la persona, per il credente, perché il credente deve ravvedersi, deve abbandonare il suo peccato, ma il focus principale qual è? Che nell'abbandonare il suo peccato deve tornare a essere utile nelle mani del Signore in mezzo alla Chiesa. E quello che abbiamo visto è stato alcune settimane fa, da 1 Timoteo 5, 1-2, dove lì vediamo proprio il cuore per esortare, e attraverso diversi passi. Io ho fatto questo riassunto che noi abbiamo visto tra mercoledì e domenica. Abbiamo visto il cuore per esortare. Se noi dobbiamo esortare qualcuno biblicamente o dovremmo essere esortati noi, dobbiamo avere un cuore che vuole esortare, esorta in un determinato modo. Questo lo vediamo da 1 Timoteo 5, 1-2, quando Paolo gli dice a Timoteo come esortare. Lui già sa che deve esortare, ma Paolo glielo dice affinché Timoteo lo possa fare in un modo corretto, e Paolo lo dice in un modo molto chiaro, come se fosse una famiglia. E lui dice queste parole: non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle, in tutta purezza. Perciò qua sta parlando del cuore. Quando noi saremo esortati o esorteremo qualcuno, dobbiamo avere un cuore per esortare, che possiamo dire si aspetta il bene. Noi e vogliamo far del bene, pensiamo a parlare con un nostro genitore o con, possiamo dire, con altri fratelli. Questo è lo scopo, far del bene, non ferire, non far del male, ma cercare di approcciarci in un modo corretto di cuore. Questo è il cuore per esortare, 1 Timoteo 5:1-2. Poi ci sono anche presupposti per esortare. Questo l'abbiamo visto in Galati 6, versetto 1 e 2, dove Paolo parla anche qui molto chiaramente, e questo lo approfondiremo di più. Ma Galati 6:1-2 ci mostra che cosa? Che ci sono dei presupposti per esortarci, e poi c'è anche una base per esortarci. Qual è? Matteo 18. Matteo 18, versetto 15 a 17. E poi quello che approfondiremo soprattutto questa mattina è lo strumento per esortare. Lo strumento non siamo noi. Lo strumento non è umano. Nell'esortazione la persona deve arrivare alla comprensione di ciò che è scritto affinché possa ravvedersi, comprendendo la volontà di Dio, e tornare sui passi dinanzi al Signore. E quindi per esortarci biblicamente dobbiamo avere un cuore per esortare, ci sono dei presupposti per esortare, c'è una base per esortare e c'è uno strumento per esortare. E questo è, possiamo dire, qualcosa che dobbiamo avere fisso sulle nostre menti. Perché? Perché quando questo accadrà, questa verità sarà quella che possiamo dire ci dovrà trovare a tutti quanti nel medesimo pensiero. E pensando a quello che era la definizione di esortare, la prendiamo sempre da 1 Timoteo 5, che dice non riprendere con asprezza, ma esorta. Il fatto di esortare sappiamo che è venire accanto a qualcuno, perciò quando noi esortiamo saremo esortati, qualcuno verrà da noi vicino, possiamo dire noi andremo qualcuno vicino, e lo faremo con lo scopo proprio di pregare, supplicare per abbandonare qualche peccato o per presentare il peccato che sta identificando quella persona. E tutto questo dovrà essere fatto da che cosa? Da qualche membro che sia, possiamo dire, che sia pio, che sia pio, che sia biblico, che sia sano. Ovviamente questo non significa che noi stabiliamo se siamo esemplari o no. Il nostro camminare già continuamente con il Signore in un modo sano ci mostrerà o ci porterà la possibilità di, ok, sto vedendo questo mio fratello che sta peccando contro di me continuamente, sono una persona che vuole avere un buon rapporto e perciò mi approccerò a questa persona come? Dicendogli, guarda, questo non sta andando bene tra di noi, o questo deve, è qualcosa che mi offende, fai più attenzione. O forse anche noi ascoltando potremmo dire, ma questo non è così, mi dispiace. Ma in questo caso il fatto di andare vicino a qualcuno è l'esortarci. E questo è il fine, è la gloria di Cristo, il bene della Chiesa, il restauro del credente che deve accadere in mezzo alla Chiesa locale. E abbiamo detto anche che quando noi ci adoperiamo in questo senso, accade sempre nel contesto della Chiesa, dove ci sono degli anziani che sorvegliano, forse gli anziani già stanno vedendo quelle situazioni, già stanno lavorando su quelle situazioni, o forse no, accade qualcosa che è nel privato, tra due credenti. Quindi è importante considerare questo, perché l'esortare fa parte del ministero dei pastori, ma anche fa parte del ministero dei credenti, perciò potrebbe succedere a voi, o che voi peccate contro qualcuno, o qualcuno che pecca contro di voi. Quando pensiamo anche ai presupposti, abbiamo detto domenica scorsa che noi ricerchiamo la gloria di Dio, il bene della Chiesa, ma consideriamo che cosa? Che la persona che avremo davanti o chi ci esorterà noi ci verrà, possiamo dire, ci considererà credenti, e quello sulla base della nostra confessione, della nostra vita, dei nostri anni di fede, che mostra una fede e un ravvedimento, una nuova nascita, è un buon segno per essere sicuri che ciò che stiamo facendo è per il bene dell'altra persona, o sarà per il bene nostro. Perché? Perché il credente, che è una nuova creatura, non persiste nel peccare, cerca le cose di lassù, è fermo in Cristo, riconosce che i suoi peccati sono stati perdonati attraverso l'opera di Cristo. Il credente ama Dio, ama la Chiesa, lo manifesta attraverso l'ubbidienza, pratica la giustizia, ha anche una corretta comprensione della persona e dell'opera di Cristo, ha anche una prospettiva futura di dove sta andando, e per questo motivo ricerca la santificazione. Perciò il credente già sta andando in quella direzione, e ad un tratto qualche peccato può iniziare a identificarlo nella sua vita. Ed ecco che quando noi facciamo questo ministero è buono, perché noi non stiamo facendo altro che quello che Dio già sta facendo nella vita di quella persona. Stiamo, possiamo dire, essendo strumenti nelle mani del Redentore, come quel famoso libro, ma ci stiamo rendendo utili affinché Dio possa lavorare nel cuore di quella persona. E il credente, volendo vivere e ricercando la santificazione, essere separato dal peccato, essere distinto dal mondo, non ricercherà vivere nel peccato e ricercherà vivere conforme al volere di Dio a causa dell'opera di salvezza in Gesù Cristo. Questi sono i nostri presupposti teologici, possiamo dire. E i nostri presupposti spirituali, andate un attimo in Galati 6.1, perché Galati 6.1 ci presenta dei presupposti spirituali per esortare qualcuno. E pensate, in Galati Paolo invece sta parlando anche molto della legge, della giustificazione per fede, e invece possiamo dire di applicare la legge, Paolo chiama a che cosa? A essere spirituali, a rialzarlo con spirito di mansuetudine. Paolo scrive: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. E poi dirà: vada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. E poi guardate il versetto 2: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Cioè è molto importante che nei nostri presupposti spirituali, pensando a come il nostro camminare deve essere, dobbiamo essere spirituali. Spirituali non per esortare, la nostra vita deve essere caratterizzata da questo, da essere spirituali, da camminare costantemente nello Spirito, dall'essere ripieni dallo Spirito, dal mostrare frutto nella nostra vita, frutto dello Spirito. E in quella condizione, possiamo dire, saremo in grado di rialzare qualcuno con spirito di mansuetudine. Se vi ricordate, il rialzare qua di ciò che Paolo sta dicendo è un rialzare che intende riparare, perfezionare, completare. Fa riferimento a riparare o perfezionare delle reti o ripristinare. Ma anche parla di ripristinare persone, quel termine viene usato anche per rialzare, perfezionare, ripristinare persone. E noi dobbiamo far questo tra di noi. Tra di noi. È possibile che ci siamo trovati in situazioni del genere? È un principio sano, è coprire con l'amore. Se non riusciamo a coprire con l'amore, e questo persiste, noi siamo chiamati a far questo. E come quel cartello che ci indicava quella la direzione, questi principi, questa verità che stiamo vedendo, è quello che ci dirà: ok, adesso è il momento di fare in questo modo. Ed è molto importante, perché stiamo vedendo che non è secondo il modo che noi possiamo considerare buono, è il modo in cui Dio vuole che tra di noi ci rapportiamo. Gesù, Matteo 18, versetto 15-17, dice che cosa? Andate in Matteo 18, 15, 17, stiamo ripassando quello che abbiamo visto, per fissarlo. E dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. E questo ci accadrà a noi. Arriverà un momento nella nostra vita dove ci troveremo qui. Qualcuno peccherà contro di noi, non siamo riusciti a passare con l'amore. Questo peccato forse continua e noi non possiamo, e sta creando un distanziamento tra noi e quella persona. Ok, noi dobbiamo arrivare a parlare con quella persona, a parlare. Infatti Matteo 18, 15 a 17 è la base per esortare. È quello, possiamo dire, i punti principali, possiamo dire lo schema che ci presenta il Signore, affinché quando ci saranno situazioni tra di noi, questo è quello che dobbiamo fare. E questo è molto importante, perché ci dà delle guide molto chiare. Perché se noi andiamo, questa persona non ascolta. E pensate, sta dicendo: se ti avrà ascoltato. Che significa? Che vuole ascoltare per cambiare. Se ti avrà ascoltato, avrai guadagnato tuo fratello. Questo è buono, il fine è buono. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E poi dirà: se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. Il punto è sempre affinché quella persona abbandoni quel peccato. Perché la Chiesa, come abbiamo detto, è colonna e sostegno della verità. La gloria di Dio viene manifestata, possiamo dire, attraverso l'ubbidienza della sua Chiesa, attraverso l'essere diverso al mondo. E per il bene del credente. Perché se quella persona continua in quella direzione, cosa succederà? Verrà allontanato dalla comunione dei santi, dovrà essere considerato come il pagano, il pubblicano, come una persona che, possiamo dire, non crede, o che se crede, possiamo dire, dovrebbe tornare nella comunione. Questo è lo scopo dell'esortare buono. E abbiamo detto che il primo e il secondo passo, versetto 15 e 16, è qualcosa che si può fare tra i membri di chiesa. Questo è qualcosa di cui deve accadere tra i membri di chiesa. Questo ci porta a che cosa? A che se ci sono dei conflitti, ci deve essere dialogo. Si deve parlare, si deve capire i punti di vista, si deve cercare di arrivare a una conclusione dove è obiettivo. Perché sappiamo, tante volte noi partiamo con dei presupposti. Quella persona ha parlato così, forse non abbiamo pensato che non era contro di noi, forse aveva avuto un brutto giorno al lavoro, forse sta vivendo una situazione difficile, e ha parlato contro di noi in quel modo lì. Perciò sono momenti dove noi possiamo chiarire. Ma tante volte quella persona ha veramente peccato contro di noi. Ma ciò che vediamo è, i credenti devono parlare tra di loro e poter avere la libertà di dire questo va bene, questo non va bene, affinché quell'unione tra persone che forse uno ha peccato possa essere più stabile e possa essere sempre più stretta comunione. E il terzo e quarto passo, che sarebbe versetto 17, è qualcosa che appartiene, possiamo dire, agli anziani. Perché se rifiuta di ascoltarlo, dillo alla Chiesa. Sappiamo che il dirlo alla Chiesa riguarda soprattutto nel governo degli anziani, che gli anziani vengono al corrente di ciò che sta succedendo. A quel punto gli anziani inizieranno a essere parte del processo di ristorare la persona e faranno il terzo passo, di dirlo alla Chiesa, gli anziani lo sapranno, lo inizieranno a parlare con la Chiesa, se andrà avanti, cosa succederà? Dovrà essere presentato a tutta la Chiesa affinché tutta la Chiesa possa esortare quella persona, e se quella persona non si ravvede, a quel punto questo è disciplina di Chiesa. Ma quello che stiamo vedendo, noi non stiamo parlando di disciplina, perché la disciplina tante volte ci sembra una parola difficile, ma questo è disciplina di Chiesa. Ma il fine, quello che stiamo vedendo, è che è qualcosa di molto naturale ed è molto buono, perché ci santifica a noi, come abbiamo letto prima, di che se qualcuno ha peccato contro di me, dobbiamo prima vedere la nostra trave, dobbiamo esaminarci a noi stessi. E poi Gesù non dice, se hai capito che tu hai la trave, non andare più da tuo fratello. Non dice, una volta che hai visto la tua trave, vai dal tuo fratello. Cioè è lì dove noi possiamo andare anche con un senso, dire mi dispiace, io ti ho parlato male, ma allo stesso tempo sappi, questo è quello che mi ha offeso anche a me. E quindi è molto pratico, disciplina di Chiesa, o esortarci in questo modo è molto sano. E abbiamo detto che da tutto ciò che stiamo vedendo c'è il principio della riservatezza o dell'essere confidenziali. Matteo 18 parla che inizialmente inizia tu per tu. Quindi non è qualcosa che viene sbandierato, quella persona mi ha fatto questo. Inizialmente inizia nel cercare il rapporto e la riconciliazione nel privato. Possiamo anche pensare che nel processo di riconciliazione, di esortazione, ci possono essere anche il bisogno di essere consigliati, di sapere questo sta succedendo, come mi comporto, come devo fare. Ci potranno essere tante situazioni del genere in cui abbiamo bisogno di consigli, e il consiglio richiede, il consiglio è buono quando noi inseriamo o chiediamo consiglio a qualcuno che sappiamo che cosa, che non ne parlerà con nessuno, che sarà riservato a sua volta e che allo stesso tempo ci consiglierà non per guardare male il fratello, ma ci consiglierà perché cosa? Perché esista questa riconciliazione. Molto importante. Noi, se avremo bisogno di consiglio, cercate qualcuno che sia riservato e cercate qualcuno che nel processo di riconciliazione cercherà di che queste due persone siano insieme. Possiamo fare l'esempio opposto. Se io parlo a qualcuno di qua, ah sì, quella persona è così, è un disastro, hai ragione, vai e continua così, dillo perché lui è così. Questo già è sbagliato. Perché il punto è che chi mi consiglia deve essere al fine di, ok, questa è la situazione è molto obiettiva e noi sulla base di questa situazione obiettiva lavoriamo perché questa situazione possa ripristinarsi. Quindi cerchiamo una persona che sia, possa mantenere la riservatezza e possa anche consigliarci per la riconciliazione, per contribuire a quello, perché è quello che Dio vuole fare, vuole che tra i membri stiano insieme, non che si sollevino sospetti o pettegolezze. E in tutto questo il consiglio può accadere tra membri, ricercandolo nei membri che sono maturi nella Chiesa, anche responsabili dei gruppi, gruppo uomini, gruppo donne, e anche gli anziani. Perché il fine non è, possiamo dire, il mettere pubblicamente quello che quella persona sta facendo. Il fine è proprio l'abbandono del peccato per la santità della Chiesa, per la gloria di Dio e per il bene del credente. E quello che oggi approfondiremo è 2 Timoteo 3, 16, 17, perché tutto questo che stiamo dicendo, se noi non consideriamo questo versetto proprio per quello che è, possiamo dire, il nostro ministero sarà inefficace, inefficace. Leggo per voi, 2 Timoteo 3, 16, 17. Paolo dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Guardate come dice il versetto 17. Paolo sta scrivendo a Timoteo affinché lui possa considerare l'importanza della scrittura nel suo ministero, e Paolo vuole che consideri questo. Perché? Perché Timoteo deve essere completo, versetto 17, e ben preparato per, non alcune opere, per ogni opera buona. E pensate, se noi vogliamo essere utili nelle mani del Signore, non dobbiamo pensare a come fare questo, a come fare l'altro, a come fare l'altro. Dobbiamo che cosa? Considerare l'importanza della scrittura e soffermarci su di essa, perché attraverso la comprensione della scrittura noi saremo in grado di essere completi e ben preparati per ogni opera buona. E Paolo sta chiamando a Timoteo a considerare questo, quanto importante la scrittura nella tua vita e nella vita della Chiesa, perché è essa che produce il cambiamento, possiamo dire. Perché? Perché è ispirata da Dio. Possiamo pensare all'autorità che ha la scrittura. La scrittura è ispirata da Dio, viene da Lui stesso. Quando la persona che teme il Signore davanti alla sua parola trema, possiamo anche pensare al fatto che le pecore del Signore Gesù Cristo ascoltano la sua voce ed essi lo seguono, sono ubbidienti al Signore. E perciò Dio l'ha ispirata, l'ha soffiata, l'ha respirata ogni parola. L'origine di ogni scrittura è Dio stesso, non è l'uomo. Questo anche ci porta a un principio: quando ci sono conflitti tra la Chiesa, il problema è il peccato. Il problema non è i fattori esterni di ciò che succede, è proprio basato sul cuore dell'uomo. E possiamo pensare alla psicologia, che cerca di interpretare l'anima e dare risposte all'anima, ma è solo Dio che può parlare all'anima dell'uomo. Perché è Lui che lo vede chiaramente. È Lui che lo vede chiaramente. E quindi la fonte per, o l'istrumento per esortarci l'uni gli altri, è basata su che cosa? Sulla scrittura. Sulla nostra comprensione della scrittura. Dio ha rivelato, secondo Pietro 2, 20, 21, dice che degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché erano sospinti dallo Spirito Santo. È una parola che non è venuta dalla volontà dell'uomo, non è venuta da un'interpretazione personale, ma Dio l'ha lasciata a noi, inerrante, autorevole, sufficiente, affinché noi possiamo essere completi e ben preparati per ogni opera buona. Pensate per implicazione a chi pecca. Se noi stiamo peccando, la miglior cosa di cui ho bisogno è che qualche fratello venga da me, o anche qualche sorella che se ho peccato contro di lei, e mi dicano: questo che tu hai fatto, ovviamente non sto parlando di fare così, Però seguite il principio, e per semplificare il concetto. Questo che hai fatto è sbagliato, è scritto. E io possa comprendere, dire, questo è ciò che dice il Signore, mi dispiace. Perché noi tremiamo davanti alla parola del Signore. Quando ci mettono davanti a ciò che è scritto, noi dovremo tremare e tremeremo perché? Prima Tessalonicesi 2,13. Paolo dice che i Tessalonicesi avevano accettato la scrittura come quale essa è veramente, come parola di Dio, e poi dirà la quale opera efficacemente in voi che credete. Pensate all'importanza di conoscere la scrittura per aiutare qualcuno. E tante volte non avremo risposta a tutto ciò che quella persona sta facendo, ma ci sono tanti versetti che ci aiutano per identificare e dire questo è quello che dice il Signore, così è come uno deve camminare. E dice, opera efficacemente in noi che crediamo. Ecco perché l'importanza della comprensione della scrittura, soprattutto tra noi come credenti. Perché quello è il bisogno che abbiamo tutti quanti quando vogliamo continuare a crescere dinanzi al Signore. Il fatto che sia efficace, c'è un riassunto che ho preso da John MacArthur, molto, molto completo, e lui dice che la parola opera efficacemente in queste cose, nella salvezza, nell'insegnamento, nell'addestramento, nella guida, nel consigliare, nel dare vita, nel ristorare, nell'avvertire e nel ricompensare, nel nutrire, nel giudizio, nella santificazione, nella liberazione, nell'arricchirci, nel proteggerci, nel rafforzarci, nel donarci saggezza, nel darci gioia nel cuore ed essere prosperi spiritualmente. Pensate a tutto ciò che fa la parola. Ecco il nostro strumento quando parliamo di esortazione. Noi già dovremmo essere come dirà ai Galati, voi che siete spirituali. Spirituali è che siamo riempiti dallo Spirito Santo, significa che noi dimoriamo in questa parola. Questa parola guida già la nostra vita, la nostra mente è piena della conoscenza di chi è Dio e ciò che Lui vuole. E in questa situazione, cosa facciamo? Presentiamo ad altri quello che già stiamo vivendo, diciamo questo è ciò che dice il Signore e siamo lì per aiutare. Salmo 19,7, parlando ancora della scrittura, guardate questa parola che è il nostro strumento per essere esortati e per esortare. Dice, la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. È perfetta. E che cosa fa? Ristora l'anima. Cosa ristora l'anima? La nostra, possiamo dire, la nostra forza quando esortiamo qualcuno? Cosa ristorerà l'anima? Le nostre parole dolci ma senza verità? Cosa ristorerà l'anima? Forse un consiglio di un psicologo? No, la legge di Dio che è perfetta. E poi che cosa dice? La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. E non solo, i precetti del Signore sono giusti. Che cosa fanno? Rallegrano il cuore. Pensate a una persona che la sua anima è turbata dai suoi peccati, una persona che non ha la comprensione in quella situazione di come agire in un determinato momento, in un determinato modo. O pensate a una persona che non è gioiosa, che sta sempre giù. La legge del Signore è perfetta, ristora l'anima, rende saggio il semplice e rallegra il cuore. Questo fa la parola. Non lo faremo noi. Possiamo pensare, tante volte facciamo, portiamo qualcuno a prendere un gelato per passare un tempo buono. O forse quella persona sta vivendo un dramma totale e la portiamo a mangiare un gelato per stare insieme. Il gelato non cambia quella persona. Quello che cambierà quella persona, che cosa è? Nel modo in cui stanno vicino a me e mi consolano con ciò che è scritto, mi portano a vedere chi è Dio e ciò che io devo fare. Perché la legge del Signore, la scrittura fa quello. Dio parla attraverso la sua parola. E poi finirà dicendo, il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Pensate anche a questo, sta parlando del comandamento. A una persona che peca, mostrargli e dirle questo ciò che dice il Signore sarà difficile. Perché in quel momento sta possiamo dire amando più il suo peccato che la volontà di Dio. Ma il comandamento del Signore è limpido e dice: illumina gli occhi. Quanto è importante essere davanti alla parola per noi, per poter camminare in un modo integro, e se ci sarà quella situazione di che qualcuno pecca contro di noi, agire secondo ciò che è scritto, confidando in quello che fa la parola. Pensate, se qualcuno è bugiardo, se qualcuno sta rubando di nascosto, se qualcuno sta manipolando, se qualcuno sta commettendo fornicazione, e noi veniamo a sapere, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile. Utile perché quella persona possa riconoscere il suo peccato, abbandonarlo, rattristarsi, come Paolo ha detto ai Corinzi, una tristezza che porta al ravvedimento, e attraverso tutto quel processo poter vedere e dire: quella persona ha peccato, ma Dio lo ha ristorato e continua a perseguire la via della salvezza. È ispirata, è utile, possiamo dire che è utile ai nostri bisogni morali e spirituali. Lo abbiamo già detto, è così utile dove nessuno ci può arrivare, perché arriva all'anima. Ebrei 4, 12 e 13 dice che la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Pensate, noi non possiamo far nulla per giudicare i sentimenti e i pensieri del cuore, perché noi non possiamo vedere il cuore di quella persona, ma sì possiamo giudicare i frutti. Quando Gesù dice non giudicate, non condannate, sta dicendo ai farisei che non lo facciano in un modo errato, perché più avanti Gesù dirà: il frutto, l'albero si riconosce dal frutto. Chi dà questo frutto è un albero buono, chi dà questo frutto un albero cattivo. Perciò noi possiamo giudicare i frutti, ma chi potrà arrivare a che quel frutto sia un albero buono cambiato secondo il suo peccato che sta perseguendo, affinché quel frutto non sia più quella mela marcia in tutto un albero che dà buoni frutti, affinché quella vela marcia possa essere buona, è il Signore che attraverso il giudicare i sentimenti e i pensieri del cuore di quella persona potrà vedere e dire: io sto mancando qua, devo abbandonare il mio peccato. Dice che nessuna creatura può nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. È un principio molto importante. Se noi conosciamo la parola e noi viviamo tra di noi, noi arriveremo anche a un discernere e dire: questo frutto che sta dando questa persona non è buono, o questo peccato non è buono, non perché conosciamo il cuore, ma perché vediamo i frutti. Ed ecco che il punto è aiutare affinché quella persona possa essere utile al Signore e possa riprendere la sua vita in comunione con il Signore e con la Chiesa. E guardate, la Seconda Timoteo 3:16-17 di nuovo dice che è la parola che insegna, è la parola che riprende, è la parola che corregge e educa alla giustizia. La scrittura è utile per insegnare ed educare, possiamo dire che questi sono aspetti positivi, ma allo stesso tempo la scrittura è utile per riprendere e correggere, questi sono gli aspetti negativi. Cosa sottolinea tutto questo? Che ci sono cose che davanti alla parola impareremo, a che alcune cose non li dovremo più fare, ma allo stesso tempo ci saranno cose che dovremo fare o altre che dovranno essere tolte da noi o che dovranno essere aggiunte a noi. E questo è importante considerare, che insegna, riprende, corregge, educa la giustizia. Perché pensate a questo: quando noi pecchiamo Dio vuole che noi facciamo, possiamo dire, tre cose: confessare il nostro peccato e chiedere perdono a Lui, chiedere a Dio di cambiarci attraverso la sua grazia e ravvederci. Come? ravvederci in un modo attivo nel rinnovare la nostra mente e nel spogliarci le azioni peccaminose per essere rivestiti da quelle giuste. Quando uno dice ti chiedo perdono, o quando noi diciamo perdonami, questo è dove noi dobbiamo arrivare, a confessare il nostro peccato con la decisione di ravvederci, perché tante volte possiamo dire perdonami per sfuggire a quella situazione difficile, o chiediamo perdono però va bene il suo pensiero. Ma se noi abbiamo capito che abbiamo peccato, dobbiamo confessare il nostro peccato con la decisione di ravvederci, dobbiamo chiedere a Dio di cambiarci attraverso la sua grazia che ci trasforma, usando la parola, e nel nostro ravvedimento, molto importante, come manifestiamo un ravvedimento vero sulla base di che abbiamo capito il nostro peccato? Rinnovando la nostra mente con la scrittura e spogliandoci dalle azioni peccaminose per rivestirci da quelle giuste. Pensate a tutti questi tre aspetti. Non è semplicemente dire perdonami, perché il perdono viene accompagnato del ravvedimento e del bisogno di cambiamento che accade solo per grazia di Dio nella nostra vita. E per far tutto questo non lo possiamo fare noi, la scrittura, l'istrumento che insegna. Come ci insegna la scrittura? Ci insegna o a che cosa? Ci insegna l'istruzione divina o il contenuto dottrinale dell'Antico e del Nuovo Testamento. Possiamo dire che quello che fa la scrittura è che impartisce in noi conoscenza riguardo a ciò che Dio ha rivelato nella sua parola. Ci insegna, ci dà informazione, ci mostra i motivi per cui Dio ha fatto quello. Quello ci rinnova la nostra mente, ma non solo, ci riprende. Dopo che ha impartito conoscenza riguardo alla rivelazione di Dio, possiamo pensare in Cristo, ci riprende. Il che significa che la scrittura mette a fuoco il nostro peccato, affinché possiamo ravvederci, affinché possiamo confessarlo. Quanto è bello quando noi vediamo i nostri peccati. È brutto, perché vogliamo essere giusti, è la nostra natura decaduta. Ma quanto è bello vedere il nostro peccato, o che qualcuno ci aiuti in questo. Perché? Per abbandonarlo, per confessarlo, per camminare più leggeri. Gesù dice, il mio giogo è leggero. E perché? Come lo possiamo prendere il suo giogo? Mentre imitiamo a Cristo, mentre moriamo noi stessi, mentre mettiamo a morte la nostra carne. E la scrittura ci riprende, mette a luce tutto quello che è falso e condanna tutto ciò che è empio. Ecco perché abbiamo bisogno di un cuore morbido. Un cuore morbido che viene già da quando noi ascoltiamo ciò che è scritto. E non solo ci insegna, ci dà informazione, ci riprende perché ci mostra il peccato, ma anche ci corregge. La parola nell'originale per correggere è una parola che era utilizzata per dire rimettere al suo posto un oggetto caduto. Quindi pensate, questo oggetto che è caduto, il correggere era riprenderlo e metterlo nel suo posto. Quindi la scrittura ci dona informazione, ci riprende nel modo in cui mostra il nostro peccato. E cosa fa anche? Ci rimette al nostro posto, che Dio vuole. Pensate a quanto è bello che il Signore faccia questo attraverso la sua parola. Ma non solo, quanta grazia abbiamo che noi possiamo vivere questa verità, di metterci al nostro posto quando abbiamo peccato. Dice che la scrittura non solo riprende l'uomo per un comportamento sbagliato, ma anche lo corregge per vivere una vita santa. Non è soltanto, ok, non fare più quello, e non fai quello, ma vivi in questo modo. Paolo dice, chi rubava non rubi più, ma lavori affinché ne dia a un altro. Dal prendere dagli altri, Paolo fa tutto il processo, insegnare, riprendere, correggere, educare, di che se tu prendi, stai rubando a qualcuno, stai tirando qualcosa di un'altra persona, tu devi dare a lui. E lo devi fare con sforzo, perché devi lavorare. Pensate a questa a come la parola fa, e dice che educa, educa alla giustizia. Cioè la scrittura ci offre un'educazione concreta per una condotta pia, non soltanto per comportarci correttamente, possiamo dire, perché ci porterà a vivere una vita pia, una vita che vive correttamente dinanzi a Dio. Perciò se una persona ruba, manipola, sta forse commettendo atti di fornicazione o qualsiasi altro peccato, deve confessare il suo peccato, deve chiedere a Dio di cambiarlo, deve ravvedersi, come? Nel rinnovare la mente con la scrittura e nel spogliarsi di azioni peccaminose per vivere quelle giuste. E in tutto questo la scrittura è ciò che fa questo. Applicazione per noi. Quando tu senti la parola, tu rispondi in questo modo. Quando qualcuno è venuto, verrà da te. È buono ascoltare. Se tuo fratello avrà ascoltato, avrai guadagnato tuo fratello. Noi ascoltiamo con quel senso di dire, forse non tutto ciò che io vedo è così, ma forse ciò che io sto vedendo, forse quella persona non ha capito alcuni dettagli, ma nonostante quello io devo ascoltare, perché può darsi che quella persona abbia ragione e voglio esaminarci con la scrittura, perché il fine io voglio essere santo come il Signore è santo e quella persona è un aiuto per me. Noi dobbiamo essere utili al Signore, come dice Colossesi 1:9, dobbiamo camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Dobbiamo portare frutto in ogni opera buona e dobbiamo crescere nella conoscenza di Dio. Questo è ciò che dobbiamo ricercare. E pensate, chi fa tutto questo? Noi siamo coloro che andranno, ma alla fine chi lavorerà nel cuore di quella persona, nel modo in cui noi possiamo essere utili con la Scrittura, sarà lo Spirito Santo. Sarà questa parola che lo Spirito Santo userà e mostrerà al credente di dire qua stai mancando, qua stai mancando, qua stai mancando. Ecco la soluzione. Ravvedimento, abbandono del peccato, confessione dei peccati, cambiare la mente, perché possiamo pensare i nostri peccati sono basati su ciò che noi pensiamo. Io penso che questo lo devo fare così perché devo farlo così. Perciò pensiamo che siamo migliori di ciò che Dio dice. In questa situazione non devo essere mansueto, deve essere proprio in un modo iracondo. No, ira è sempre peccaminosa. A non essere che sia un'ira santa che ci porta a agire in un modo santo. Ma è da determinare se un'ira è santa. Solo Dio può fare questo in un modo perfetto. Ma quello che stiamo vedendo è che l'istrumento per esortare è proprio la parola. E Paolo, pensando a quello che dice ai Tessalonicesi, dice la volontà di Dio è che vi santificate. Quello che scrive Pietro dice che noi dobbiamo consacrare il tempo che ci resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. E poi Pietro dirà basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. E chi faceva questo tra i lettori di Pietro trovavano strano i credenti perché loro vivevano in un modo santo. Questo è il modo in cui noi dobbiamo vivere, santificandoci, non vivendo più alle passioni degli uomini ma alla volontà di Dio. E considerando questo, tutto ciò che è nel mondo e che è peccato, è questo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Tutti i peccati rientrano in queste tre categorie. Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, che non viene dal Padre ma viene dal mondo. Possiamo pensare a Eva quando pecca, vede, desidera, e tutto questo andava contro la volontà del Signore. E Paolo dirà questo, Romani 16:17, andate a Romani 16:17, Perché noi lavoreremo perché una persona possa essere ristorata. O le persone lavoreranno perché noi possiamo essere ristorati. E Paolo ai Romani dà questo avvertimento. Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Guardate, quelli che provocano divisioni, gli scandali, in contrasto con che cosa? Con l'insegnamento apostolico? Qualcosa di cui il credente si deve allontanare? Affinché non venga contaminato il corpo. Come dirà alla fine, Paolo desidera che siate saggi, versetto 19, e incontaminati dal male. Perciò pensate, la Chiesa è dove rientra anche la nostra esortazione. E come dirà in Prima Tessalonicesi 4:1, andate in Prima Tessalonicesi 4:1, dice del resto, fratelli, Prima Tessalonicesi 4:1, del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. E andate al capitolo 5, versetto 14. Dobbiamo progredire sempre di più nel ricercare ciò che piace a Dio. Ma guardate versetto 5:14, vi esortiamo fratelli ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Dobbiamo ammonire i disordinati. Se qualcuno è stato colto, ecco la nostra responsabilità nel intervenire, secondo tutto ciò che stiamo vedendo. In che modo stiamo considerando l'esortazione? Perché questo è ciò che guiderà i nostri rapporti. Questo non sarà come una legge, questo è così, questo così, questo così. Ma tutti i passi messi insieme ci daranno una saggezza che nel momento in cui o noi peccheremo o qualcuno peccherà, saremo chiamati a vivere in questo modo e agire in questo modo. Per che cosa? Per il bene di quella persona, per il bene della Chiesa e per la gloria di Dio. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo tanto ringraziarti ancora per la tua parola. Signore, ti ringraziamo per come ci hai messo in una Chiesa, Signore, locale, ci hai inserito in un corpo locale. Ti ringraziamo per essere parte della tua Chiesa spirituale e ti ringraziamo, Padre, perché nel vivere la Chiesa riconosciamo quanto abbiamo bisogno di essa proprio per essere sempre più santi, più separati, più distinti dal mondo e più anche istruiti, corretti, esortati, incoraggiati, educati alla giustizia, Signore. Noi ti ringraziamo perché anche quello che abbiamo visto da 2 Timoteo 3, 16, 17 mostra proprio il bisogno che noi abbiamo di cambiare, perché non siamo perfetti. Siamo peccatori in fase di santificazione fino alla glorificazione, ma nel frattempo che stiamo camminando nell'incontrare a te, abbiamo bisogno, Signore, che tu ci santifichi e che tu lavori nelle nostre vite. Signore, donaci un cuore morbido, donaci un cuore ammaestrabile dalla tua parola, in modo che anche quando ci saranno rapporti più profondi, dove qualcuno pecca contro di noi o noi peccheremo contro qualcuno, questa esortazione possa dar frutto alla tua gloria nel modo in cui agiamo e nel modo in cui vogliamo raggiungere un buon fine per noi e per gli altri. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.